con cui inauguriamo una serie di incontri relativi al tema della crisi economica, lo troviamo naturalmente doveroso. Parliamo non a sproposito di una serie di incontri, non invece di un ciclo di incontri, proprio perché noi abbiamo molto pensato nell'organizzare questi eventi in fondazione e potete capire che è ancora molto difficile organizzare una riflessione organica su una crisi in cui siamo ancora dentro. Tutti capiamo bene che per avere uno sguardo d'insieme bisogna avere un po' di distanza, adesso ancora non ce l'abbiamo, anche se ci dicono, e vedremo oggi se sarà vero, che da questa crisi stiamo uscendo pian piano, si vede la famosa luce intorno al tunnel, ma non si sa di che cosa, a chi appartenga sta luce, se al treno magari. Allora, quindi iniziamo questa serie di incontri e anzitutto permetteteci di ringraziare la Banca Popolare di Verona che ha contribuito a finanziare questi incontri. Oggi potete capire da momenti in cui non è facile trovare sostegno per iniziative culturali. Iniziamo con un incontro con il professor Emiliano Brancaccio, che molti di voi conosceranno, anche lui è presente mediaticamente, che insegna all'Università del Sannio e che noi abbiamo chiamato proprio perché è uno di quei relatori che nel dibattito economico contemporaneo in Italia ha uno sguardo un po' a latere e ce l'ha non da oggi. Ricordavamo le sue apparizioni televisive pre-crisi, in cui già tutti si sorprendevano di come mettesse in discussione i paradigmi economici dominanti. Se avremo altri incontri in cui ci saranno rappresentanti di altri paradigmi economici, però sempre accomunati da questa operazione di decentramento che crediamo noi sia importante. Solo per dire che ci sarà un incontro, forse avete visto anche la locandina. Il prossimo incontro relativo a temi economici sarà il 21 novembre con un ex magistralis del maestro Chaim Bakari sull'economia di giustizia, però oggi siamo venuti per ascoltare il professor Brancaccio, quindi lo accoglierete sempre con un applauso e poi iniziamo. Scusate, una cosa l'ho dimenticata. Le considerazioni che sentiamo oggi dal professore riprenderanno delle tematiche che sono espresse, che quello che è il suo ultimo libro, forse il suo libro della parte di letto, il libro che se ne anche qualche copia per chi volesse acquistarlo, l'austerità è di destra e sta distruggendo l'Europa. Adesso vediamo come tematizza questa tesi.
Grazie. Allora, grazie per l'invito. Allora, qui, diciamo, forse vale la pena di cominciare ragionando su quelli che sono, diciamo, le opinioni dominanti, le tesi dominanti intorno alla crisi economica che ci sta attanagliando. Ebbene, voi sapete che la tesi dominante, prevalente, è che evidentemente c'è stato un carnevale, c'è stato un gran carnevale, abbiamo scialacquato, ci siamo dati alla pazza gioia e adesso ci tocca la guarigione. Grosso modo questa è l'interpretazione prevalente, che ruota intorno all'idea che appunto la crescita del debito pubblico che si è registrata in Italia e in alcuni paesi dell'Europa, causata da una tendenza a spendere troppo, causata dalla volontà di non badare ai conti, è l'elemento fondante di questa crisi. Così si dice, così ci viene detto. E che in virtù di questa causa, ebbene, noi per risolvere la crisi, per uscire dal tunnel, dobbiamo stringere la cinghia. Questa è la tesi prevalente. In particolare viene detto, per esempio, che l'austerity è anche una occasione per mettere in discussione, diciamo, un certo atteggiamento del ceto politico, soprattutto in questo paese, ma non soltanto. Un ceto politico che appunto ha dimostrato irresponsabilità, che si è macchiato di reati come il peculato, come la corruzione, e di conseguenza l'austerity può essere, ci viene detto, una grande occasione per poter in qualche modo contrastare i fenomeni della corruzione, del peculato, i cosiddetti costi della politica. Ecco, il problema è che però se andiamo a guardare un po' ai dati ci rendiamo conto che le cose sono un pochino diverse. Per esempio notiamo una cosa, notiamo per esempio che tutto questo carnevale in realtà non sembra esservi stato, o quantomeno non tutti sembrano aver partecipato al carnevale. Bisognerebbe cioè ricordare che non è che le cosiddette manovre di austerità cominciano con Mario Monti, bisognerebbe ricordare le manovre restrittive di aumento delle tasse e di riduzione della spesa destinata all'assistenza, alla previdenza, alle voci dei servizi pubblici essenziali che per esempio aveva già attuato Giulio Tremonti. E ancora indietro bisognerebbe ricordare che manovre restrittive, pesanti manovre restrittive, vennero attuate da Tommaso Padoa-Schioppa qualche anno fa. Ed ancora prima potremmo ricordare le manovre restrittive che furono adottate da Ciampi e prima ancora da Amato. L'austerity non è una novità, non lo è. E al tempo stesso dovremmo ricordare che esattamente nello stesso periodo in cui si attuavano le manovre di austerità, e cioè di aumento delle tasse e di riduzione della spesa sociale, contemporaneamente i cosiddetti costi della politica, la cosiddetta corruzione che pervade, diciamo, l'azione politica, non si riduceva. I costi della politica nello stesso periodo dell'austerity aumentavano, la corruzione aumentava. Il che significa evidentemente che non possiamo dire che l'austerità di per sé ci rende più morigerati, non possiamo dire che l'austerità in quanto tale è la soluzione che renderà questo paese più civile. Purtroppo, stando ai dati, le politiche di austerità si sono verificate in un periodo nel quale in realtà si assisteva ad una degenerazione del comportamento del ceto politico. Ed ancora, il debito pubblico si dice però che è comunque la causa della crisi e che in qualche modo lo si dovrà pure affrontare. Ecco, anche qui in realtà ci sarebbe da fare un fronte chiaro. Perché se guardiamo da un punto di vista un po' più specifico questa vicenda, in realtà ci rendiamo conto che il punto di avvio di una crisi può essere un debito privato e il punto di caduta della stessa crisi può essere il debito pubblico. Vale a dire, il debito pubblico, anziché essere causa della crisi, può rivelarsi conseguenza della stessa, che è cosa diversa. Per poter chiarire questo aspetto, io vorrei portarvi per qualche minuto alle Bahamas. E dalle Bahamas vorrei con voi fare una telefonata. Una telefonata che grosso modo consiste in poche parole, parole cifrate, ma poi in realtà si capisce dove vanno a parare. Queste parole cifrate sono le seguenti. BTP 321 ha scoperto 100 euro 7. Non si capisce niente. È un linguaggio magico. Voi dovete immaginare questo signore seduto che riposa su un lettino su una spiaggia delle Bahamas e che fa questa telefonata, perché lui esiste davvero. E in che consiste questa telefonata? Questa telefonata è un ordine che arriva poi a King William Street a Londra. È un ordine che consiste in una operazione speculativa che si chiama vendita allo scoperto, in particolare vendita allo scoperto di titoli pubblici italiani. In sostanza si tratta di una scommessa sulla caduta del valore di quei titoli. E la scommessa nella sostanza funziona in questo modo. E parte da un debito privato. Perché vedete, il signore in questione, l'uomo delle bandas, il nostro speculatore, si fa prestare titoli pubblici italiani da una banca presso la quale gode di un'apertura di credito. Quindi vedete, l'operazione di partenza è un prestito privato in titoli pubblici italiani. Per esempio, rendono 105 euro alla scadenza. L'ammontare complessivo dell'acquisto dello speculatore, per esempio, possiamo supporre che sia di 100 milioni di euro. Appena il nostro uomo alle Bahamas riceve in prestito i titoli, li vende immediatamente sul mercato finanziario, per esempio al prezzo di 100 euro ciascuno. Quindi, a questo punto, lo speculatore deve aspettare, deve verificare se la sua scommessa è andata a buon fine. Cioè deve attendere che la vendita sua, ed eventualmente di molti altri suoi colleghi, provochi effettivamente un crollo del prezzo dei titoli sul mercato finanziario. Magari crollo che fa precipitare il prezzo dei titoli a 90 euro. Se così davvero avviene, se cioè effettivamente il prezzo crolla, l'operazione può essere conclusa. Cioè lo speculatore riacquista quei titoli al prezzo più basso, li restituisce alla banca prestatrice, magari pagando alla stessa banca 3 euro di interesse per ogni titolo ricevuto in prestito, e infine trattiene la differenza. Il conto finale, se ci pensate, è banale, è semplice. Lo speculatore aveva venduto a 100, ha ricomprato a 90, ha pagato 3 alla banca e ha trattenuto per sé 7 euro per ogni titolo. Il guadagno complessivo per lo speculatore è di 7 milioni di euro. Quello della banca che lo ha spalleggiato è di 3 milioni di euro. L'intera operazione si può effettuare via telefono da una spiaggia nelle Bahamas ed è un'operazione che si apre e si chiude in 10 minuti. Un milione al minuto. Ora sembra un gioco, sembra una roulette di lusso che fondamentalmente è per pochi privilegiati e che a noi non ci tocca, ma non è così, perché questa roulette, questo gioco, questa scommessa ha pesantissime ripercussioni sul bilancio dello Stato, sull'economia nazionale, sulla società. Perché l'ondata di vendite da parte di quello speculatore ed eventualmente di molti altri suoi colleghi provoca appunto un crollo del prezzo dei titoli pubblici. Ora, prima del crollo, lo Stato italiano poteva vendere quei titoli a 100 euro e alla scadenza, come abbiamo detto prima, pagava 105 euro al possessore. Adesso, dopo il crollo del prezzo, lo Stato deve vendere a 90 quei titoli se li vuole piazzare, ma deve comunque pagare 105 euro di scadenza. Capite bene che c'è una novità: l'interesse che lo Stato paga su quei titoli è schizzato in alto da 5 a 15 euro. Risultato finale è che lo Stato si vede costretto a tagliare la spesa pubblica, la spesa sociale, per la previdenza, per l'assistenza, per la sanità, per far fronte alla spesa per interessi. Dunque, se ci fate caso, vista da questa angolazione, punto di avvio di una crisi è un indebitamento privato, punto di caduta è un indebitamento pubblico. Debito pubblico come conseguenza piuttosto che come causa di una crisi. E l'esito finale è che il nostro speculatore brinda al successo della sua operazione, mentre un intero paese rischia il tracollo economico e sociale. Ora, tutto questo accade davvero, ovviamente. Attacchi speculativi di questo tipo avvengono in tutto il mondo, gli esempi sono innumerevoli. Limitandoci soltanto all'ultimo ventennio, In Europa e in Italia attacchi del genere sono avvenuti nel 1992, poi abbiamo avuto il Messico nel 95, il sud-est asiatico nel 97, la Russia nel 98, l'Argentina nel 2001 e adesso di nuovo l'Europa. Prima la Grecia, poi l'Irlanda e il Portogallo, quindi la Spagna e l'Italia. E il violento spostamento di risorse dai servizi pubblici al pagamento degli interessi è dunque già avvenuto varie volte. Questa volta, per dimensioni e per intensità, rischia di travolgere il nostro sistema di vita e di relazioni sociali. Ora, di fronte a questa realtà, l'interpretazione che sta montando, che tende a prevalere, è una interpretazione che si fonda essenzialmente su due elementi. Cioè, che cosa si tende a dire? Si tende a dire, in primo luogo, che è un problema di avidità, dell'avidità degli speculatori, e più in generale l'avidità degli speculatori come riflesso dell'avidità degli umani, come causa fondante della crisi in cui versiamo. È fondamentalmente un peccato la causa di questa crisi, l'avidità. E la seconda elemento che si aggiunge a questa interpretazione è che c'è un complotto degli avidi, c'è una cospirazione, un gruppo di speculatori che trama contro di noi, che pianifica contro la nazione. Se ci pensate, ci sono fondamentalmente questa interpretazione che sta fronteggiando l'interpretazione tecnocratica. Cioè, noi da un lato abbiamo l'interpretazione da cui siamo partiti, quella di Monti. Abbiamo fatto carnevale e adesso dobbiamo fare quaresima. È l'interpretazione del professor Monti, è l'interpretazione dominante. L'interpretazione alternativa è quest'altra. C'è stata avidità. Abbiamo dato il potere ad un gruppo di avidi speculatori, i quali cospirano contro di noi, contro la nazione. Ecco, così come ho detto che la prima interpretazione presentava degli elementi poco convincenti, mi permetto di dire che anche questa seconda interpretazione, quella appunto basata sulla avidità e sulla speculazione e sulla cospirazione, presenta dei limiti. Perché dico questo? Intendiamoci, l'avidità esiste e nessuno lo nega, e abbiamo innumerevoli casi di cronaca che testimoniano dell'avidità dei giganti della finanza. È un'avidità tale, quella dei giganti della finanza, degli speculatori, che fa impallidire l'avidità degli esponenti politici che si sono macchiati di peculato in questi anni. Quindi l'avidità c'è, su questo non c'è dubbio. E va pure tenuto presente che i cosiddetti complotti, cioè gli accordi, le alleanze strategiche, esistono. Oggi gli economisti sanno bene che il mercato finanziario non è un mercato di pura concorrenza. Il mercato finanziario, piuttosto, è un mercato nel quale si registrano fenomeni di oligopolio, cioè forti concentrazioni di potere nelle mani di pochi. E abbiamo anche notizia del fatto che il Dipartimento di Giustizia americano ha aperto un'inchiesta proprio su una cena che alcuni rappresentanti di Goldman Sachs, cioè la più importante banca d'affari americana, e delle altre principali banche d'affari, una cena che avrebbero intrattenuto è un attacco speculativo contro i paesi più deboli della zona euro. Quindi elementi fattuali, tangibili, a sostegno della tesi dell'avidità e a sostegno della tesi della cospirazione, in effetti ci sono. Tuttavia io insisto, quest'altra tesi, anche questa, è semplicistica e in ultima analisi è fuorviante. Perché dico questo? Perché questa è una crisi di sistema. Questa, cioè, è una crisi nella logica generale del modo di produzione. Dunque si tratta di una crisi oggettiva, strutturale, che quindi non si spiega rinviando a caratteristiche soggettive o a comportamenti specifici degli attori coinvolti. Una crisi oggettiva che non si spiega con attitudini soggettive. Il movente degli speculatori non conta. Che siano avidi non conta. Per esempio, non conta se essi siano mossi dalla brama, da quella che gli americani chiamano greed. Non conta per un motivo molto preciso, molto semplice. Gli speculatori sono essi stessi sostituibili e vengono essi stessi effettivamente sostituiti. Ossia, mantengono le posizioni decisionali nelle grandi banche d'affari solo quegli speculatori che riescono a tenere il passo con le dinamiche esplosive, oggettive e impersonali del mercato. Sul mercato restano in piedi solo le banche che riescono a generare i profitti più alti. I profitti crescono, le banche devono selezionare gli speculatori che sono in grado di produrre quei profitti, e se non sono in grado vengono soppiantati da altri, più abili, più audaci, più spietati. Gli speculatori, come gli operai, sono sostituibili. Il che significa una cosa semplice. Significa che in ultima istanza la stessa avidità non è causa del movimento generale del sistema, ma è conseguenza essa stessa. Perché il sistema seleziona gli avidi. Riguardo poi alla tesi della cospirazione, del complotto, ma anche questa tesi è sbagliata non perché sia falsa, ripeto, ma perché è banale. La storia umana è costellata di accordi, di trame, di complotti, di cosiddetti movimenti di truppe. Il problema vero che spesso i cosiddetti cospirazionisti, i cosiddetti complottisti tendono molto a trascurare, il problema vero è che bisogna capire sulla base di quali meccanismi oggettivi il processo storico tende a selezionare, cioè tende a dichiarare vincenti solo alcuni di quei complotti, solo alcuni degli accordi che si realizzano. Le grandi banche d'affari realizzano di continuo accordi per cercare di pilotare gli attacchi speculativi, ma non vincono sempre. Queste banche riescono nel loro intento solo nel caso in cui i prezzi di mercato vanno esattamente nella direzione da esse auspicate. Ma questo avviene solo, per esempio, se le vendite delle banche vengono seguite poi da vendite in massa da parte di tutti gli altri operatori del mercato, fino ai più piccoli risparmiatori. Cioè, il cosiddetto complotto ha successo solo se le grandi banche riescono a guidare il mercato, cioè solo se le banche riescono a fungere da pastori che guidano l'enorme gregge dei risparmiatori. Nel caso dell'attacco alla zona euro, in effetti, le grandi banche di affari stanno riuscendo nel loro intento. Cioè stanno riuscendo ad agire da pastori che guidano il gregge. Le banche vendono i titoli della Grecia, della Spagna o dell'Italia e il gregge li segue. Il gregge dei risparmiatori vende a sua volta. E in questo caso l'onda delle vendite si fa imponente. Il prezzo dei titoli pubblici crolla davvero e in questo caso la cospirazione, il complotto genera guadagno. Ma questo caso non si verifica semplicemente perché le banche d'affari sono potenti. I cospirazionisti in questo sbagliano. Questo caso si verifica se esiste, oltre alla potenza delle banche che c'è, se esiste un motivo tangibile, ancora una volta oggettivo, un motivo che arriva, ancora una volta commessa plausibile agli occhi di tutto il mercato. Solo se il pastore è dotato di visione, solo allora il gregge lo segue. Ed allora il problema è di capire qual è questa visione. Il pastore, la grande banca d'affari, una visione ce l'ha. La visione è che a causa di una serie di contraddizioni interne, storiche, a causa di una serie di antichi problemi irrisolti, la zona euro è destinata ad autodistruggersi. La visione, cioè, è che i paesi più deboli della zona euro, messi alle strette, a un certo punto possano vedersi costretti a riprendersi la sovranità nazionale sulla moneta. La scommessa sul crollo del prezzo dei titoli diventa quindi seducente per tutti, non tanto perché si teme, per esempio, che lo Stato italiano vada in default. Non è questo il punto fondamentale. Il punto fondamentale è che si teme che i debiti dello Stato italiano verranno pagati in futuro non in euro, ma in lire, o quelli spagnoli in pesetas, o quelli greci in dracme. Cioè verranno pagati in moneta nazionale, una moneta che risorgerà dalle ceneri della crisi e che verrà prontamente svalutata per far fronte alla crisi, cioè per alleggerire il peso dei debiti. Dunque non basta gridare all'avidità, non basta gridare alla cospirazione. Noi abbiamo bisogno di una tesi alternativa a quella di Monti, a mio avviso. Ma quella dell'avidità e della cospirazione è debole, è fragile, è ingenua. Il problema vero è di capire quali sono quelle contraddizioni storiche che rendono così tangibile la scommessa degli speculatori, che rendono cioè così tangibile il rischio di autodistruzione della zona euro. Queste contraddizioni le possiamo sintetizzare essenzialmente in un'argomentazione. Ci è stato detto che la zona euro, la moneta unica europea, nasce come il prodotto di un grande compromesso politico. Un grande compromesso politico tra la Francia e la Germania, un grande compromesso politico tra Mitterrand e Kohl, che risale al 1990, che risale cioè al momento dell'unificazione delle due Germanie. Ci è stato detto che quel grande compromesso funzionava grosso modo così: i francesi si rendevano disponibili ad assecondare l'unificazione delle due Germanie a condizione che la Germania distribuisse il proprio potere in Europa, cioè a condizione che si facesse la moneta unica. La moneta unica come risultante di un grande compromesso tra la Francia, che grosso modo rappresenta un po' gli interessi dei paesi del sud dell'Europa, e la Germania, che in qualche modo incarna gli interessi dei paesi del nord dell'Europa. Ecco, il motivo per cui invece è probabile che quel compromesso non si sia realizzato, il motivo per cui è probabile che in realtà dentro quel compromesso ci sia una contraddizione pesantissima che rischiamo di pagare oggi, è che in realtà oggi ci stiamo rendendo conto del fatto che quel compromesso era sbilanciato. Anzi, potremmo dire che di fatto non c'era. E il motivo e la testimonianza è che l'Unione Monetaria Europea, oggi ci rendiamo conto che è un vestito disegnato perfettamente su misura dell'economia tedesca. Questo è il problema. Ed allora cerchiamo di fornire evidenze empiriche a quel che stiamo dicendo. A questo scopo cerchiamo in primo luogo di capire se questa tesi secondo cui il debito pubblico è la causa di tutti i mali trova dei riscontri empirici effettivi. A questo scopo possiamo dire due cose. In primo luogo andiamo a guardare a quella che era la situazione del debito pubblico che caratterizzava i paesi che oggi sono sotto attacco speculativo. Questi sono dati 2008, quindi stiamo proprio all'inizio della crisi. Questi paesi sono i paesi che hanno subito gli attacchi speculativi nel corso di questi anni e che tuttora subiscono gli attacchi. Questi paesi in questo momento sono sotto la tutela della Banca Centrale Europea. Se non fosse per l'ombrello protettivo della Banca Centrale Europea, questi paesi sarebbero stati già travolti dagli attacchi speculativi di cui vi dicevo prima. Ebbene, cerchiamo di capire se effettivamente il male comune di questi paesi, Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia, se il male comune di questi paesi effettivamente risieda nel debito pubblico. Guardiamo i dati. Abbiamo sulla prima colonna il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, cioè il reddito nazionale. E sulla seconda colonna abbiamo il rapporto tra il deficit pubblico e il prodotto interno lordo. Il debito pubblico è il cumulo storico del debito. Il deficit è il deficit annuale, cioè l'eccesso di spese pubbliche sulle entrate fiscali annuali. Ebbene, ci rendiamo facilmente conto che in realtà almeno tre di questi paesi non presentavano affatto un problema di debito pubblico. Questi paesi erano virtuosi addirittura come nessuno in Europa. Se guardiamo per esempio l'Irlanda aveva un debito pubblico del 25%, un livello bassissimo, senza precedenti, e addirittura era in surplus dal punto di vista del bilancio, cioè le entrate fiscali totali erano maggiori rispetto alle spese. Virtuosi così è davvero incredibile arrivarci, eppure l'Irlanda ha subito un attacco violentissimo. La Spagna, appena il 36% di debito pubblico, e un deficit pubblico che in realtà presenta un surplus, cioè di fatto ci si trovava in una situazione di eccesso di entrate fiscali rispetto alle spese. Lo stesso Portogallo, un debito pubblico che rientrava nei cosiddetti parametri di Maastricht. Sì, c'era un deficit, ma pure quello rientrava nei parametri di Maastricht. Quindi almeno tre dei cinque paesi sotto attacco sono paesi che hanno una situazione di bilanci pubblici perfettamente in ordine, di gran lunga migliori rispetto alla Germania e rispetto agli altri paesi del nord Europa. Eppure questi paesi sono stati colpiti violentemente. Portogallo e Irlanda sono sotto tutela della Troica in questo momento. Cioè se non ricevono i soldi dalla BCE, dalla Commissione Europea e dal Fondo Monetario, questi paesi crollano. La Spagna in questo momento sta contrattando con la Troica. L'Italia si presentava un debito pubblico elevato, ma il suo deficit pubblico rispetto al PIL rientrava nei parametri di Maastricht, per esempio. Solo la Grecia è il paese che veramente presentava un deficit pubblico e un debito pubblico elevati. Quindi questa tesi secondo cui la causa dei nostri mali sarebbe da ascrivere al debito pubblico e al deficit pubblico, questa tesi non regge alla prova delle evidenze empiriche. Ma allora viene da chiedersi, ma allora la causa di questa dannata crisi dove sta? Perché proprio questi paesi sono stati attaccati? Perché proprio loro? Ebbene, un elemento comune che noi possiamo individuare in questi paesi sta in questo grafico. Questo grafico descrive non l'indebitamento pubblico, ma descrive l'indebitamento o il surplus verso l'estero. Questo grafico, cioè, descrive la situazione di bilancia commerciale, sostanzialmente, di alcuni paesi. La bilancia commerciale è rappresentata dalla differenza tra esportazioni ed importazioni. Cioè la bilancia commerciale ci dice quanto un paese vende e quanto un paese compra dall'estero. Ovviamente se un paese vende più di quanto compra, cioè esporta più di quanto importi, è un paese che va in surplus verso l'estero. Se un paese invece compra più di quanto vende, cioè importa più di quanto esporti, è un paese che va in deficit verso l'estero. Attenzione, surplus verso l'estero significa surplus non solo pubblico, ma pubblico e privato. Deficit verso l'estero non è semplicemente deficit pubblico, è deficit pubblico e privato. Quindi sono cose diverse, ok, rispetto al discorso del debito pubblico. Vediamo bene. Se guardiamo all'andamento di questi grafici, ci rendiamo conto che proprio a partire dall'unificazione monetaria, cioè essenzialmente proprio a partire dal 1999-2000, la Germania fa registrare un'imponente crescita del proprio surplus verso l'estero. Cioè la Germania esporta molto di più di quanto importi. La Germania di conseguenza, esportando più di quanto importa, accumula crediti pubblici e privati verso l'estero, perché vende molto di più di quanto compra. Viceversa, l'Italia, e in misura ancora più accentuata la Spagna, la Grecia e il Portogallo, qui non c'è l'Irlanda, ma l'andamento grosso modo è quello, questi paesi registrano un progressivo deficit verso l'estero. Questi paesi cioè tendono ad importare più di quanto riescano ad esportare e quindi si indebitano verso l'estero. Si indebita lo Stato, ma si indebitano anche le imprese private, le banche private verso le altre banche private. Un deficit verso l'estero complessivo. Questa situazione di squilibrio ci fa evidentemente riflettere. Ci fa riflettere in primo luogo perché ci fa capire una cosa, e cioè che qui è in gioco una situazione che riguarda l'economia nel suo complesso. Perché? Perché quando noi registriamo uno squilibrio nei rapporti di import-export tra i paesi europei, di queste proporzioni, e registriamo quindi uno squilibrio nei rapporti di credito e debito tra questi paesi, ci rendiamo conto che da un lato vi è un indebitamento che, per esempio, lo Stato greco accumulava nei confronti, per esempio, delle banche tedesche. Il deficit greco effettivamente era un deficit pubblico in prevalenza. Lo Stato si finanziava presso le banche tedesche. Ma notiamo pure che in realtà, per quanto riguarda la Spagna, per esempio, la Spagna non aveva un debito pubblico, l'abbiamo visto prima. Il debito è privato. Società immobiliari spagnole private si indebitavano con le banche tedesche per fare privato. In Irlanda l'indebitamento era privato, ancora una volta boom immobiliare o dell'alta tecnologia, della new economy. Quindi ci rendiamo conto che in realtà l'indebitamento vero, quello che crea davvero problemi, è un indebitamento verso l'estero. Ed è un indebitamento non semplicemente pubblico, è anche privato, anzi, in alcuni paesi è prevalentemente privato. La seconda osservazione che dobbiamo fare, e che ci viene fornita da questo grafico, è che quando si dice che lo Stato è male e che il mercato è bene, questa è una cosa che sentite dire continuamente, ebbene, in realtà, come dire, da questo grafico potete evincere che in realtà non è proprio così. Perché? Perché questo squilibrio, che molti a suo tempo consideravano insostenibile, veniva in realtà giustificato con una tesi. Si diceva: fino a quando il mercato finanziario finanzia questi debiti verso l'estero dell'Italia, della Spagna, dell'Irlanda, del Portogallo e della Grecia, noi non ci dobbiamo preoccupare. Ci veniva detto ripetutamente che se le banche tedesche erogavano finanziamenti a favore e della Grecia e degli immobiliaristi spagnoli e delle imprese irlandesi, il mercato ha sempre ragione, le banche private hanno sempre ragione, perseguono il loro interesse, perseguono il loro profitto e quindi sanno quel che fanno. Evidentemente non è che sapessero molto bene quel che facevano, e questo è importante da ricordare, perché ci fa capire in realtà che quando esplode una crisi nei rapporti di debito e credito, i creditori sono almeno altrettanto responsabili dei debitori. E questo non lo dobbiamo dimenticare. Le banche tedesche, che attraverso il mercato finanziario erogavano risorse a favore dei paesi che tendevano a indebitarsi verso l'estero, sono responsabili almeno tanto quanto lo Stato greco che si indebitava o gli immobiliaristi spagnoli che si indebitavano. Ora, due domande. Che cosa ha provocato questi squilibri? E seconda questione, come contrastare questi squilibri? Ebbene, che cosa ha provocato questi squilibri? La tesi prevalente è abbastanza secca. L'Unione Monetaria Europea, ci dice la signora Merkel, è stata edificata su basi competitive. L'Unione Monetaria Europea, ci dice il premier tedesco, non è un aggregato solidaristico. L'Unione Monetaria Europea è il prodotto di un Big Bang competitivo, concorrenziale. E la signora Merkel aggiunge: noi quella competizione, quella battaglia, la stiamo vincendo. Il surplus tedesco, ci viene detto, è il prodotto della maggiore efficienza, della maggiore potenza, della maggiore produttività del assetto capitalistico della Germania. E il deficit degli altri paesi è un sintomo della fragilità del capitalismo di quei paesi. Il capitalismo tedesco, più potente, più concentrato, storicamente più produttivo, vince. E questo evidentemente è, come dire, una parte di verità, senza alcun dubbio è un elemento di verità. C'è tuttavia un aspetto di questa competizione, di questa battaglia, che diciamo viene un po' trascurato, che non dice quasi nessuno, e cioè non ci viene detto in realtà che la Germania, oltre ad essere il paese oggettivamente più forte, oltre ad essere il paese che riesce ad esportare molto più di quanto importi, oltre ad essere il paese dotato di una potenza produttiva storicamente superiore, è anche il paese che ha praticato nel corso dell'ultimo decennio, più di tutti gli altri in Europa, una politica di competizione salariale al ribasso. Il più forte, colui il quale è già di suo il più forte, che addirittura non contento gioca al ribasso sui salari. E capirete che se il più forte gioca al ribasso sui salari, gli altri devono arrancare dietro e non lo raggiungeranno mai, mai. Dimostrazione, perché voi non mi dovete credere per forza. Ecco qui, questa è la variazione percentuale delle retribuzioni orarie reali della Germania. È un precipizio, è una caduta verticale, è una caduta che prosegue, oltre il 2005, va avanti. È una caduta verticale che fa sì che la Germania abbia fatto registrare nel corso di un decennio, cioè tra il 2000 e il 2010, una crescita dei salari nominali, cioè delle buste paga monetarie, dell'11%, a fronte di una crescita dei salari delle buste paga complessiva media in Europa del 25%, nominale ovviamente, non reale, cioè semplicemente il valore monetario. 11% la Germania, 25% la media europea. È un abisso, è un abisso. Ma non è finita qui. Questi sono i costi unitari del lavoro del 2010, l'anno base è il 2000, cioè in pratica questi dati che cosa ci dicono? Ci dicono di quanto sono variati i costi del lavoro in questi paesi, prendendo come anno base il 2000. Quindi facendo 100 il 2000, noi vediamo che in Germania i costi del lavoro sono aumentati di 5,6 punti percentuali, nell'area dell'euro sono aumentati di 20,3 punti percentuali, in Portogallo di 26 punti, in Irlanda di 26,5, in Spagna di 30 punti, in Italia di 33, in Grecia di 37 punti percentuali. Il più forte è anche colui il quale gioca al ribasso sui salari. Il più forte è colui il quale sta facendo dumping, come si dice in gergo. Ma non è finita qui. Perché se noi... proiettiamo in serie temporale quel che è avvenuto nel corso degli ultimi 10 anni, la situazione davvero è terrificante. Mi spiego. Questo grafico che cosa descrive? Questo grafico descrive fino al 2010, grosso modo, descrive dati effettivi, cioè descrive come sono andati i costi del lavoro nel corso degli ultimi 10 anni. Poi queste linee che vedete sono la proiezione temporale di quel che è avvenuto negli ultimi 10 anni. Cioè, il grafico risponde alla seguente domanda. Supponendo che i costi del lavoro in Europa si muovano anche in futuro, così come si sono mossi negli ultimi 10 anni, che cosa succederà? Ebbene, potete notare che la Germania è rappresentata dalla linea decrescente, mentre invece gli altri paesi, in particolare i 5 paesi in maggiori difficoltà, sono quelli che presentano le linee più crescenti, più alte. La forbice è tecnicamente insostenibile, cioè questa forbice non si è mai verificata nel corso della storia del capitalismo. Non è possibile una unione monetaria tra paesi che presentino simili divaricazioni. Non c'è modo, quantomeno la storia ci dice che non esistono divaricazioni del genere che riescono a, come dire, prodursi in una situazione di coesione. È impossibile. Simili divaricazioni generano deflagrazione monetaria o peggio. Allora, come si rimedia a questa situazione? La soluzione attualmente in essere, la soluzione che viene propugnata dalla Commissione Europea, dal Premier tedesco, dalla Banca Centrale Europea e quindi automaticamente anche dalla Presidenza del Consiglio italiano, la soluzione è che i paesi deboli devono aggiustare le loro economie per inseguire il gigante tedesco. Cioè, detto in parole povere, stando ai dati del Fondo Monetario Internazionale, l'Italia dovrebbe registrare una caduta dei salari in termini di potere d'acquisto effettivo non inferiore al 20-25%. 20-25%. In questo modo, stando alla tesi prevalente, la forbice dovrebbe, o almeno si spera, in qualche modo contenersi, così come, stando a questa tesi, riducendosi i salari e le spese, anche le importazioni, cioè gli acquisti dall'estero, dei paesi più deboli dovrebbero ridursi, e in questo modo anche questa forbice dovrebbe in qualche modo contenersi. Quindi riduciamo i nostri salari, riduciamo le nostre spese, quindi anche i nostri acquisti dall'estero, e le due forbici che avete visto dovrebbero auspicabilmente, speriamo, ridursi. Io dico auspicabilmente, speriamo, non perché lo dico io, ma perché è il Fondo Monetario Internazionale che dice: guardate, una caduta di queste proporzioni noi non l'abbiamo mai vista, però noi speriamo che si verifichi per riuscire a rimettere in equilibrio i paesi. Quindi lo stesso Fondo Monetario Internazionale riconosce che questo tipo di operazione è un'operazione mai sperimentata prima. Una caduta dei salari e della spesa di proporzioni tali da riequilibrare questi conti sarebbe una novità storica assoluta. E non deve meravigliarci questo. Perché oltretutto, e questo è un elemento che lo stesso Fondo Monetario Internazionale riconosce, che Davide è nella locandina, io sono stato presentato come un esponente del pensiero radicale. Tuttavia devo rilevare che oggi alcune tesi che sono state portate avanti, diciamo, da me, che conto molto poco, ma da autorevoli studiosi, diciamo, critici, oggi sono tesi che sono condivise dal Fondo Monetario Internazionale. Quindi, come dire, questo radicalismo poi in realtà trova dei riscontri oggettivi, quindi alla fine anche le istituzioni internazionali devono riconoscere, se non i nostri contributi, quantomeno la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti che cosa ci dice? La realtà dei fatti ci dice che questo tentativo di ridurre le spese e di ridurre i salari per riequilibrare la situazione in realtà rischia di produrre avvitamenti della situazione stessa. Il caso standard, il caso più banale, è semplice. Se io abbatto la spesa, chiaramente riduco la domanda di merci. Se riduco la domanda di merci, riduco la produzione. Se riduco la produzione, riduco i redditi distribuiti e l'occupazione. Ma se riduco i redditi distribuiti, riduco le entrate fiscali. È un gatto che si morde la coda. Evidenza empirica è molto semplice. Dall'inizio del suo mandato, il presidente Monti, nonostante le politiche di austerity, o potremmo dire forse proprio a causa di quelle politiche, ha registrato, suo malgrado, un aumento del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Non una diminuzione, un aumento. Ed allora, se questa soluzione, quella che ci viene propugnata, presenta delle contraddizioni interne, se questa soluzione non riesce a produrre il risultato desiderato, che cosa altro noi possiamo fare? Quale altra ipotesi noi possiamo avanzare? Beh, l'ipotesi è molto semplice, ancora una volta il Fondo Monetario riconosce che sarebbe necessaria, e cioè piuttosto che fare in modo che siano i paesi debitori a procedere verso l'aggiustamento, o quantomeno evitando che siano solo i paesi debitori a procedere verso l'aggiustamento, i paesi creditori, a partire dalla Germania, dovrebbero partecipare all'aggiustamento. E come? È molto semplice. La Germania, che può largamente permetterselo, dovrebbe non ridurre i salari, dovrebbe aumentarli. La Germania, che può aumentare le spese, dovrebbe aumentare le spese in modo da aumentare le sue importazioni dall'estero e così contribuire alla chiusura della forbice. La forbice, se la chiudono solo quelli che stanno in difficoltà, non si chiude. Se tutti partecipano alla chiusura della forbice, e allora qualche speranza c'è. Ora, personalmente, questo libro ho avanzato una proposta, si chiama Standard Retributivo Europeo. È una proposta che, a seguito dell'interessamento di alcune forze istituzionali, politiche, abbiamo anche presentato in occasione della investitura di François Hollande per la campagna delle presidenziali. È una proposta che ha trovato il favore, guarda caso, dei francesi, dei greci, degli spagnoli, dei portoghesi, ovviamente, degli italiani. È una proposta che essenzialmente consiste in questa tesi, e cioè si dice attraverso lo standard retributivo europeo che il paese più forte, il paese che già accumula surplus verso l'estero, il paese che già esporta molto più di quanto importi, ebbene questo paese non può fare concorrenza al ribasso sui salari. Questa è la logica dello standard. Questo paese deve evitare di abbattere i salari. È semplice come meccanismo. E così come i paesi in deficit pubblico oggi vengono sanzionati dai trattati dell'Unione, ci vorrebbe una sanzione per quei paesi relativamente deboli che si fanno competizione relativamente distruttiva al ribasso. Questo è lo standard. Tutti d'accordo? Trump? I greci. Che guardate, non è tanto scontato se ci pensiamo bene. Cioè, la cosa abbastanza complessa di tutta questa vicenda è che in realtà noi ci troveremo di fronte ad uno strumento che potremmo definire nuovamente ispiratore di una nuova logica, che potremmo definire socialdemocratica, cattolico-popolare. Cioè noi potremmo recuperare le antiche istanze, le antiche origini. Noi potremmo, cioè, in qualche modo, fare sì che dalla Germania partano una serie di meccanismi che consentano di far recuperare terreno alle masse popolari, a partire dai lavoratori tedeschi. Ed è curioso alquanto, ovviamente, che all'interno e in seno alla socialdemocrazia tedesca, così come in seno ad una parte almeno del sindacato tedesco, vi siano delle resistenze nei confronti di questa opzione. Un tempo si sarebbe detto opportunismo sindacale, cioè le forze rappresentative degli interessi del lavoro si legano al capitale più forte, piuttosto che costruire un'alleanza internazionale. È una storia vecchia. È una storia vecchia, ma evidentemente anche alquanto inquietante. È alquanto inquietante perché, in un certo senso, noi siamo alle prese con una nemesi. È una nemesi storica. Perché, se voi permettete, io vorrei leggere un passo di questo libro. Talvolta, ironicamente, la storia si ripete a parti invertite. Nel 1919, al termine della Prima Guerra Mondiale, i paesi vincitori della guerra imposero alla Germania sconfitta la firma del Trattato di Versailles, che costringeva i tedeschi al pagamento di un gigantesco ammontare di debiti di guerra. L'economista John Maynard Keynes era certo, dati alla mano, che la Germania non ce l'avrebbe mai fatta a onorare gli impegni assunti con il trattato. Per quanto si potessero contrarre i consumi gli impegni, per quanto si potesse espandere la quota di reddito destinata ai rimborsi, i tedeschi non sarebbero riusciti a onorare quel debito. Anzi, la stretta avrebbe abbattuto i redditi più dei debiti, rendendo ancora più fragile la posizione finanziaria del paese. Alla luce di questa previsione, Keynes, che era rappresentante britannico alla conferenza di pace, si dimise dall'incarico e lanciò un ammonimento che in qualche modo poi ci fa dire che lui fu Cassandra. Perché Keynes scrisse: se diamo per scontata la convinzione che per anni e anni la Germania debba essere tenuta in miseria, i suoi figli rimanere nella fame e nell'indigenza, il paese circondato da nemici, se noi mirassimo deliberatamente all'umiliazione della Germania, oso farmi profeta, la vendetta non tarderebbe. Per Keynes, prima o poi la Germania debitrice avrebbe reagito ad un accordo capestro che mortificava il suo popolo. Nella irrealtà delle decisioni della conferenza di pace, di fronte alla messa in scena di un trattato insostenibile, e cerchiamo di guardare all'oggi, di fronte alla messa in scena di un trattato insostenibile, il premonitore più celebre del Novecento, perché Keynes fu il premonitore più celebre del Novecento, vide in anticipo l'ombra di Hitler e l'abisso disumano della Seconda Guerra Mondiale. In quella tragica premonizione, tuttavia, Keynes fu solo, impotente come Cassandra, e il suo allarme cadde nel vuoto. Ecco, Nemesi. Oggi la storia è a parte invertita. E oggi sarebbe opportuno ricordare alla Germania quello che avvenne in Germania a seguito dell'ottusa miopia degli altri paesi creditori. Dovremmo ritornare a quegli eventi per poter avere qualche chance di modificazione degli assetti del sistema corrente. Io credo pure che oltre ai moniti e ai ricordi bisognerebbe anche esercitare delle pressioni politiche effettive nei confronti della Germania. Queste pressioni politiche di fatto non si stanno realizzando, i mezzi vi sarebbero, ma non si stanno realizzando. Grazie.
Credo molto stimolante. Siccome non abbiamo tantissimo tempo, invito a vincere subito la timidezza per aprire il dibattito con il professore, perché penso valga la pena.
Ecco, già ci sono due mani alzate, tre. Naturalmente vi invito, grazie. Aspettate, vi portiamo il microfono per le registrazioni.
Io non ho nessuna competenza in materia se non l'interesse di una cittadina. Comunque la ringrazio di questa sua esposizione lucida e conseguente, che però mi ha fatto sorgere due domande così di impeto. Una è questa: perché allora le nostre imprese, se c'è questo abbattimento salariale in Germania, perché le nostre imprese, quelle che non chiudono purtroppo, vanno a dislocarsi in Medio Oriente e non in Germania? Poi una cosa che a me ha impressionato, in un altro dibattito sempre sul discorso economico in rapporto alla Germania, il relatore metteva in evidenza come quando gli imprenditori della Germania vanno all'estero sono sempre seguiti dai loro politici. Adesso io non so in termini tecnici dire quale ministero, i quali pronti a studiare le soluzioni di sostegno ai loro imprenditori. I nostri sono stati definiti completamente assenti, incompetenti in questo campo.
Secondo me, se io sono telegrafico, rispondiamo telegraficamente. Allora, alla prima domanda la risposta è la seguente. Se lei guarda questo dato, aspetti, questo dato in realtà è rappresentativo, bisogna fare chiarezza, il costo del lavoro che interessa alle imprese è il costo del lavoro per unità di prodotto, okay? Cioè, in sostanza, è il rapporto, per farla breve, tra il salario orario e la produttività oraria. Allora, i tedeschi si caratterizzano non soltanto per una tendenza dei salari a diminuire, ma anche per una produttività oraria elevatissima, okay? Allora qual è il punto? Il punto non è che i salari tedeschi sono salari da fame, dobbiamo chiarirci, i salari tedeschi sono alti vista l'elevata produttività oraria, ma stanno precipitando. Ovviamente un investitore in Italia, un imprenditore in Italia, non ce la potrà mai fare ad entrare in Germania, a registrare e replicare quell'incremento di produttività e quindi a pagare quei salari, che per quanto declinanti restano alti. Di conseguenza l'imprenditore italiano va in Romania. La seconda questione, lei pone una questione abbastanza chiara, cioè che in Germania c'è una organizzazione capitalistica forte affiancata ad uno Stato forte. L'Italia registra una arretratezza di sistema che ovviamente è anche, come dire, riflesso e conseguenza di una arretratezza politica. Dobbiamo dire due cose. Uno, noi abbiamo un ceto politico disastroso. Due, noi abbiamo un ceto politico che un po' ci meritiamo, nel senso che quello è un ceto politico che riflette in qualche misura i limiti della nostra struttura.
Allora, telegrafici così, mi raccomando, così le facciamo queste domande che le esauriamo. Sì, una, e poi dopo.
Tre questioni fondamentalmente. L'operario tedesco parte storicamente da paghe molto alte, ancora col marco, quindi l'impressione che ho, oltre a quello che lei ha detto, è che in qualche modo sopporta agevolmente in questa fase una situazione di questo tipo. Quindi mi viene da dire in realtà che tutto gira anche sul fatto che l'esportazione, come lei ci sta descrivendo, della Repubblica di Weimar dalla Germania nei paesi del sud Europa è in qualche modo tacitamente pagata in Germania con stipendi che comunque rimangono alti storicamente dalla storia precedente. Però mi piacerebbe, insomma, che questo fosse un punto che ci chiarisce meglio. La seconda, sulla standard io credo che la Germania non ci stia, perché la Germania non compete soltanto con l'Europa. La Germania ovviamente sta competendo con la Cina e con i paesi BRIC, e quindi, come dire, è difficilmente pensabile che politicamente sia possibile un passaggio come quello che lei descriveva. E vengo alla terza domanda, che invece è un'altra delle soluzioni che mi pare gli Stati Uniti abbiano imboccato alla grande, nel senso che la Federal Reserve ha deciso di stampare moneta e basta, cioè ha deciso di mettere sul mercato stampando moneta in maniera selvaggia, mi dicono, confermarsi questo, tanto da far gridare allo scandalo la Cina, che detiene gran parte dell'internet. E quindi la domanda che le faccio fondamentalmente è: ma perché la BCE e l'Europa non decide di stampare euro? Perché questo è un altro modo per svalutare l'euro in termini competitivi nel mondo e nello stesso tempo di rimanersi debiti.
Benissimo. Non fregatemi, fate le domande multiple, se no le moltiplichiamo.
Questa è ovviamente una questione molto articolata. Allora io cerco di sintetizzare. Cerco di sintetizzare, diciamo, la mia risposta. Allora, è vero, cioè noi qui abbiamo una situazione nella quale effettivamente la Germania guarda non semplicemente e banalmente all'Europa. La Germania ha un progetto. I rappresentanti degli interessi prevalenti in Germania lo hanno detto con chiarezza, e del resto lo stesso Trattato di Lisbona in qualche modo esprime i loro intendimenti, cioè fare dell'Europa una sorta di grande Germania, una sorta di gigantesca potenza esportatrice. Questo è il progetto nel quale noi siamo oggi iscritti. Fare dell'Europa una grande Germania, cioè una potenza a vocazione esportatrice, come la Germania è sempre stata. C'è tuttavia un piccolo problema che io mi permetto di segnalare, e cioè che Un esportatore per me che un importatore. Importatore in termini logici, prima che politici. Quando noi tutti si dice dobbiamo fare come in Germania, beh, come ispirazione, diciamo, etico-normativa mi sta bene, ma da un punto di vista di logica macroeconomica la cosa non funziona. Perché se vogliamo tutti essere esportatori in Europa, abbiamo bisogno di un importatore. Allora, qui si pongono due problemi. Primo, la Cina non ha la minima intenzione di agire da importatore del sistema mondiale. I cinesi sono ancor più ostinatamente legati all'esportazione di quanto non siano i tedeschi. E quindi qui si pone un problema. Se la Germania punta all'esportazione, la Cina punta all'esportazione, ma chi importa? Vorrei anche aggiungere che i cinesi hanno anche, dal loro punto di vista, qualche ragione. Perché i cinesi dicono, cari ragazzi, noi non siamo i detentori della moneta di riserva mondiale. E quindi noi siamo consapevoli che chi si indebita verso l'estero, Europa docet, poi si ritrova sotto attacco speculativo. Noi vogliamo mantenere la sovranità. E se vogliamo mantenere la sovranità, noi dobbiamo esportare molto più di quanto importiamo. Questa è una loro giustificazione, in parte strumentale, in parte sensata. I cinesi non assorbiranno le merci che noi europei germanizzati vorremmo vendere. Allora restano gli Stati Uniti. Però gli Stati Uniti hanno un piccolo problema, diciamo, da qualche anno a questa parte. Gli Stati Uniti non sono più in grado di fungere da gigantesca spugna assorbente del sistema. Gli Stati Uniti, che hanno cioè comprato molto più di quanto esportassero nel corso di questi decenni, oggi si rendono conto che non possono più agire in questi termini. La forza del dollaro non è più sufficiente per consentire loro di comprare molto più di quanto non riescano a vendere. E non a caso la Federal Reserve fa quello che lei ha detto. Perché il vero intendimento di quella politica di iniezione di liquidità all'interno del sistema non è quello di generare espansione interna, perché non a caso quei soldi non vanno per esempio a spesa pubblica o a crescita, diciamo, della domanda interna. Quella generazione di dollari ad infinitum serve a svalutare il dollaro. Gli americani, che hanno agito da spugna assorbente del sistema, adesso anche loro vogliono esportare. Ma alla fine chi compra? Questa domanda resta in sospeso nell'aria ed è inquietante, perché noi una sequenza del genere l'abbiamo già vissuta e voi lo sapete quando l'abbiamo vissuta.
Alla telegrafici, abbiamo tre domande.
Sì, intanto buonasera. Ecco, lei ha fatto presente, chiedo a lei, questa dittatura nascosta dietro la governanza, e io chiederei che tutto loro che hanno rubato gli ebrei fosse ritornato, ecco, e allora la cosa cambierebbe un pochino. Tutto quello che hanno saccheggiato gli ebrei non è stato ritornato, risarcito, e anche noi italiani aspettiamo ancora debiti di guerra che non sono stati pagati, e la ringrazio.
Faccio notare che in Grecia più io. Dico soltanto, segnalo una cosa, cioè che in realtà si è avviata una procedura in Grecia per la richiesta di restituzione dei debiti di guerra
della Germania.
Stiamo aprendo il vaso di Pandora.
Sì, esatto, da lì si arriva a questo.
Volevo fare una domanda, forse da novembre 2000. È plausibile l'uscita della Germania dall'euro? Questa è una domanda. La seconda domanda, visto che c'è un filosofo anche qui vicino, è che differenza passa tra l'investitore, lo speculatore e l'usuraio, visto che i ruoli mi sembra si incrociano alquanto. Grazie.
Allora, tra le varie opzioni sullo scacchiere politico europeo, quella della uscita della Germania dall'euro mi sembra la meno plausibile. Avrebbe anche una sua logica, ma mi sembra la meno plausibile anche perché i tedeschi stanno bene. non solo per quel che diceva il signore prima, cioè che ha un margine salariale ampio, ma anche perché, e questo dà conto di come la crisi stia agendo in modo divergente all'interno dell'Europa, dal 2007 al 2011 in Germania l'occupazione non è diminuita. Dati Eurostat, dal 2007 al 2011 in Germania l'occupazione è aumentata di 1,5 milioni di unità, in Grecia è diminuita di 600.000 unità, in Portogallo di 340.000, in Italia di 500.000 senza contare i cassi integrati, che voi sapete che in realtà bisognerebbe contare, in Spagna di 1,8 milioni, ma in Germania è aumentata. Quindi l'interesse tedesco a uscire dall'Europa, io francamente, dall'Unione, francamente non lo vedo. La differenza tra usuraio e speculatore, tecnicamente una differenza esiste, non so, è tipo normativamente, ma tecnicamente esiste, e lo speculatore parte da un debito, come le dicevo prima, e l'usuraio no.
C'è una domanda?
Sì, allora io volevo dire, io credo che l'Unione Europea, insomma, sia stata fatta molto in senso liberista e pochissimo in senso sociale. Per dirla in parole povere, l'Unione Europea è stata fatta principalmente per assecondare gli interessi delle grandi banche, delle grandi aziende, in parole povere dei ricchi, pochissimo sociale. Okay? La domanda è questa. Sono stati fatti tantissimi trattati che hanno imbrigliato praticamente i vari stati a praticamente un pensiero liberista, sostanzialmente privatizzazioni, riduzione della spesa pubblica. È possibile invertire questa tendenza rimanendo all'interno dell'Unione Europea, oppure per rompere con il neoliberismo, e io direi anche con il capitalismo che ha dimostrato, diciamo, nei secoli il suo fallimento come sistema, all'interno dell'Unione Europea, oppure per rompere questa logica bisogna uscire dall'Unione Europea e dall'euro?
Io la metterei in questi termini. Di sicuro noi oggi dobbiamo prendere atto di una realtà. La realtà è che la possibilità di praticare sistemi di riproduzione alternativi, che non significa necessariamente alternativi al capitalismo, forme diverse di capitalismo, quindi che si tratti di una soluzione per così dire rivoluzionaria, o che si tratti di una soluzione anche un po' diversa da quelle correnti, ebbene questo tipo di opzione forse richiede un ripristino di un discorso sulla sovranità nazionale. Cioè, è possibile che in condizioni di apertura globale dei mercati sussista un processo di omogeneizzazione politica. Questo è un tema delicatissimo, perché ovviamente il discorso sulla sovranità nazionale è un discorso che è stato portato avanti da certe tradizioni politico-culturali e non da altre. Per esempio, il discorso della sovranità nazionale nel corso dell'ultimo ventennio, trentennio, è stato un po' espunto dalle tradizioni, per esempio, cattolico popolare e socialista, ed è rimasto prerogativa delle, diciamo, forze montanti del nazionalismo, del nazionalpopulismo, per non dire del neofascismo. Tuttavia è vero che un discorso, diciamo, di alternativa, di spostamento quantomeno rispetto alla tendenza omogeneizzante dominante, sì, è possibile che richieda un discorso in termini di sovranità. Faccio un'osservazione a questo riguardo. Ecco, forse un modo per poteri alti anche il mercato unico europeo. Cioè la vera paura dei tedeschi, che hanno molto prosperato sul libero commercio e sul libero movimento di capitali e di merci, è che i paesi deboli non solo si sgancino dalla moneta unica, ma cominciano ad adottare misure, diciamo, protezionistiche di controllo dei movimenti di capitali e al limite di controllo dei movimenti di merci. Ecco, io credo che, per quanto questa sia una soluzione, devo dire, pesante dal punto di vista storico, io credo che la situazione in questo momento sia talmente drammatica che bisognerebbe provare a giocare questa carta. Cioè bisognerebbe chiarire che se proseguiamo di questo passo e se la soluzione standard, quella prevalente, non funziona, c'è il rischio che i paesi deboli si vedano costretti non solo a uscire dalla moneta unica, ma addirittura dal mercato unico. E vedere poi cosa succede in Germania. Faccio notare che il presidente dell'Associazione Industriale Tedesca ha detto alla Merkel più volte: noi siamo pronti ad abbandonare, ad abbandonare l'euro al suo destino, ma non accada mai che il mercato unico europeo salti per aria. Ecco, quello è un punto interessante e forse varrebbe la pena di giocarlo. Faccio presente ovviamente che in questo momento, persona rispettabilissima, alla presidenza del Consiglio dei Ministri in Italia c'è Mario Monti. Mario Monti è forse il più convinto assertore del libero scambismo in Europa. Mario Monti è uomo della Commissione Europea, difensore del mercato unico. In un certo senso Monti, sotto questo aspetto, rappresenta un vincolo a qualunque possibilità, diciamo, di evocazione neoprotezionistica. E in un certo senso, indipendentemente dalla sua volontà, perché a me la dietrologia dà fastidio, però rappresenta un garante degli interessi tedeschi.
Ultima questione, perché era alzata.
Sì.
No, solo col microfono.
Mi sentite? Però mai per la registrazione. Non è per... Che si riallaccia a quello che ho detto adesso nel finale. E che dicevo prima nel finale del suo intervento, quando ha solo accennato a. Non ci sono le pressioni, non c'è la volontà degli altri stati, però ci potrebbe essere degli interventi ben precisi, tra virgolette, contro la Germania per prendere atto di determinate situazioni. Che cosa intendeva oltre a questo, a questa parte qui che ho appena detto? Dell'altro, oppure era questa, questo prendere atto da parte dell'Italia, però non è sufficiente solo dell'Italia, ma di più paesi europei, che o si va in quella direzione o mettiamo in difficoltà la Germania, parole povere. Lei pensava ad altro nel, da, proprio nel finale del suo intervento quando ha accennato.
Io penso semplicemente.
Sì, posso aggiungere anche come viene l'euro fra 5 anni.
Basta. Allora, l'ultima domanda è, forse la riformulerei, lei lo vede l'euro tra 5 anni? Allora, diciamo questo, io considererei la possibilità di aprire una discussione politica serena ma anche ferma intorno ad un discorso di controllo e limitazione dei movimenti di capitale e dei movimenti di merci anche in seno all'Europa, se necessario. Ovviamente questo tema, diciamo, che potremmo definire di neoprotezionismo strategico, cioè guarda che se continuiamo di questo passo tu ci costringi a fare poi protezionismo, questo tema è un tema che ovviamente solleva un'obiezione chiave, cruciale, fondamentale, e cioè si dice stai attento perché il protezionismo porta alla guerra. E questa è l'affermazione dominante, diciamo, che ci frena di fronte ad un'opzione del genere. Ebbene, io mi permetto di far notare una cosa, e guardate, questa cosa è sintomatica di quanto poi noi siamo condizionati dall'elemento ideologico e quanto siamo condizionati da luoghi comuni che sono smentiti dai fatti e dalle evidenze storiche. Mi spiego. Questa tesi secondo cui il protezionismo in quanto tale porta alla guerra, in realtà, se guardiamo bene la storia, trova diverse smentite storiche. E l'esempio più lampante, ve ne potrei fare decine di esempi, ma l'esempio più lampante è il seguente. Qual è stato il momento in cui noi abbiamo raggiunto il massimo livello di globalizzazione, in particolare di globalizzazione finanziaria, il 1914, la vigilia della prima guerra mondiale. Dunque, e questo è un punto importante per tentare di aprire una discussione che non è facile, forse è proprio un incondizionato e sfrenato libero scambismo che rischia poi di produrre una reazione nazional-populista violentissima e quindi rischia di portarci a quel che noi non vogliamo che avvenga.
Bene, molto stimati, davvero.